Bene, siamo di nuovo in diretta, come vi dicevamo, insomma, passiamo a un altro argomento, parliamo di uranio, in particolare di quelle che sono, diciamo, le scorie, e quindi ne parliamo con il professor Angelo Baracca, autore dell'appendice a questo volume che è uscito, Atlante Uranio, che fa una mappatura un po' delle scorie un po' in tutta Europa. Grazie e benvenuto per la disponibilità.
Grazie a voi per l'interesse anche. Da cosa partiamo? Perché io partirei da una coincidenza che c'è stata proprio nelle ultime settimane una ricostruzione che ho fatto in questa appendice della storia del nucleare in Italia, perché credo che molti non lo sappiano, non conoscono queste cose, cioè nelle ultime settimane, da quando c'è stato il trentennale della strage di Capaci, si sono riprese delle le indagini, in qualche modo le testimonianze, le ricostruzioni, anche Report ha fatto varie trasmissioni, insomma, insomma si è capito che a distanza di 30 anni rimangono moltissimi punti oscuri, cioè che ci sta proprio, è uno dei misteri d'Italia, dei complotti addirittura internazionali di cui questo paese ha sofferto moltissime volte. Ovviamente i misteri d'Italia sono proprio molto misteriosi, insomma, e irrisolti, anche quelli che risalgono a più di 50 anni fa, alla strage di Piazza Fontana. Bene, io credo che molte persone non sappiano o non siano come edotte del fatto che anche la storia del nucleare, insieme ad altri progetti, è stata coinvolta in una storia simile. Sono stati complotti anche ma presso di vite umane, perché dopo negli anni della ricostruzione il paese era da ricostruire da cima a fondo, perché era distrutto dall'occupazione nazista che è durata poi vari anni, c'è stata una componente molto qualificata dell'intelligenza, della imprenditorialità, degli intellettuali che hanno alimentato un progetto che non era neanche ambizioso, era una scelta fattibile ricostruire l'Italia puntando su le tecnologie più avanzate nel mondo, visto che tutto era da ricostruire, quindi dandole una competitività a livello internazionale. Gli esponenti erano Enrico Mattei, che era stato partigiano, che poi lavorò per l'indipendenza dell'Italia dalle multinazionali petrolifere, erano Adriano Olivetti, che aveva realizzato a Ivrea il primo praticamente personal computer, che quindi era proprio all'avanguardia a livello mondiale. Poi c'erano tante altre cose che adesso è difficile, sarebbe lungo ricordare. Nell'appendice parlo di molte altre cose. Di questo faceva parte anche il nucleare, perché a partire dal 54 furono ordinate in Italia in maniera scoordinata, ma insomma comunque tre centrali nucleari che poi entrarono in funzione tra il 62 e il 64, con le quali l'Italia si proiettava addirittura al terzo posto mondiale dopo Stati Uniti e Gran Bretagna come potenza nucleare installata. Però evidentemente questi progetti, l'intero piano insomma di questi imprenditori intellettuali illuminati costò contro una reazione feroce dei poteri internazionali. Già nel 1970 ci fu l'impreavviso col governo Tambroni, i disordini, anche i morti per tante manifestazioni in Italia. Però nel 62 ci fu l'attentato a Enrico Mattei, che fece precipitare il suo aereo che veniva dalla Sicilia, l'aereo aziendale, fu catalogato come un incidente, però poi dopo è stato risollevato il problema anni dopo ed è chiaro che è stato un attentato. Nel frattempo era morto Adriano Olivetti, stroncato da un'emorragia cerebrale su un treno in viaggio, e non venne mai fatta l'autopsia e ci sono forti sospetti che sia stato in qualche modo anche quello ci sia la longa manus dei poteri internazionali. Nel 64 l'impianto dell'Olivetti così avanzato a Ivrea venne addirittura ceduto General Electric, quindi si perse, e sempre nel 62, sono un po' lungo, ma insomma sono fatti che forse vanno anche citati, cerco di essere il più breve possibile. Sempre nel 62, qualche mese prima dell'omicidio di Enrico Mattei, proprio in agosto partì un attacco dal presidente del Partito Socialdemocratico, che era un partito chiaramente filoamericano, sul Corriere della Sera in pieno agosto, che attaccava i progetti nucleari. Poi, a seguito di questo venne incriminato Felice Ippolito, che era il presidente del CNEN, per irregolarità amministrative che oggi farebbero sorridere con quello che c'è stato in tutti questi anni dopo Tangentopoli e tante altre cose. Insomma, per farla breve, poi venne incriminato, processato e condannato nel 64 a 12 anni, quindi venne stroncato completamente tutto il progetto, e di questo faceva parte il nucleare. Fu un vero colpo di Stato, ecco perché lo ritengo molto da affiancare agli altri misteri, ai colpi di Stato, all'omicidio di Capaci. Insomma, venne tagliato la testa in maniera definitiva alle ambizioni italiane di uno sviluppo indipendente. L'Italia fu condannata definitivamente a un ruolo subalterno sul piano internazionale, e le conseguenze non occorre commentarli perché credo che siano chiare a tutti, compagni e compagne. Ecco, il nucleare poi per anni non ci furono altri progetti, finché con i Partica Orso nel 71, che poi ci mise 10 anni a essere costruito e collegarsi alla rete, la quarta centrale. Poi partirono i piani energetici nazionali, anche faraonici, con progetti di 20 centrali, che in Italia sarebbe stato proprio anche un problema trovare dove metterli, perché non esistono aree abbastanza lontane dai centri abitati. Però anche questi megaprogetti non avevano niente a che fare con le ambizioni degli anni 50 i primi 60, perché ormai era anche questo progetto subalterno alle scelte internazionali, dopo che era stata tagliata le gambe al CREN, a Ippolito, ai progetti nucleari, c'era stata una scelta tutta petrolio, ovviamente, perché Enrico Mattei era stato l'unico che aveva provato, ma l'aveva pagata cara, a opporsi, a contrapporsi alle multinazionali del petrolio. Insomma, poi partirono ovviamente i movimenti antinucleari, ci fu l'inatteso, la sorpresa, diciamo così, secondo le previsioni dei nuclearisti delle commissioni internazionali, dell'incidente di Harrisburg nel 79, che cambiò completamente le carte in tavola. Poi partì il progetto del referendum dell'87, che pose fine poi a tutti i progetti nucleari dei decenni precedenti, però ci ha lasciato un'eredità pesantissima, perché a distanza ormai di dall'87 oggi, insomma, cosa sono, 45 anni, adesso faccio un conto così, 35. A mente, no, forse 35, insomma, sì, 35. Insomma, sono tanti. L'eredità pesantissima dei nucleari l'abbiamo ancora sullo stomaco, gli italiani stanno pagando in bolletta da allora, e chissà per quanto, gli oneri in bolletta elettrica, gli oneri nucleari per il nucleare pregresso, non si è mai realizzato il deposito nazionale dei residui nucleari, è ripartito giusto a gennaio dell'anno scorso, però ancora non si sa, non è stata scelta la localizzazione, perché poi tutti sanno che quando verrà disegnato un sito, proposto un sito per il deposito nucleare, scoppierà una rivoluzione popolare, perché ormai la gente giustamente non si fida più di queste istituzioni, di questo Stato. Lo vediamo proprio in questi mesi di aumento delle spese nucleari, di piani, insomma, che non funzionano. Ecco, siamo in questo stato.
Sì, diciamo che poi in questi mesi qualcuno ha cominciato a riproporlo, no? Lo sviluppo di un nucleare.
Sono io che non ti sento bene, però adesso
vediamo un pochino. Dicevo che in questi mesi qualcuno il nucleare ha continuato a proporlo,
ah,
no?
Sì, sì.
Cioè, magari parlando di nucleare nuovo.
Perché poi c'è questa novità. Ecco, parliamo un attimo di questa novità, perché fino a un paio d'anni fa, finché questo atlante dell'uranio è stato tradotto, pubblicato, io ho scritto questa appendice, diciamo che siamo stati in contropiede, presi in contropiede dal fatto.
Sì, sì. No,
che,
scusa un attimo, faccio un passo indietro, perché ne stiamo parlando,
sì,
magari per far capire meglio a chi ci ascolta, no?
Sì.
No, io l'ho detto in premessa che tu hai fatto un appendice a un libro che si chiama Atlante dell'Uranio,
sì,
che fa una mappatura europea dei vari siti dove ci sono le scorie e quant'altro sulla storia del nucleare a livello europeo.
Oh, sì, no, ma allora ti interrompo un attimo. L'Atlante dell'Uranio, ho saltato questa cosa, è giusto che la gente lo sappia, pubblicato dalla Multimage, si chiama, quindi chi vuole lo può cercare in internet, Atlante dell'Uranio Multimage, è una pubblicazione che è stata fatta in Germania anni fa, poi si è deciso di tradurla in Italia. È un quadro complessivo di tutto il ciclo nucleare, tutti i problemi che ha posto, che pone, l'eredità che lascia, quindi è una guida per chi vuole entrare in questa problematica particolarmente adatta per le scuole, ma anche per tanti che non hanno vissuto la stagione delle lotte antinucleari, quindi non sono così al corrente delle problematiche. Ecco, questo è giusto dirlo per descrivere questa pubblicazione, visto che ne stiamo parlando.
Sì, sì, infatti in questo senso volevo tornare, ti ho fatto tornare un pezzettino indietro, perché altrimenti si capisce poco, no? Parliamo dell'appendice, della situazione italiana,
sì.
Ma non si capiva bene che era questo, insomma, documento, libro, che vuol fare un, sì, pezzo di storia, ma che anche vuole mettere in guardia, mettiamola così, no? Perché tu ci hai fatto la storia del nucleare italiano, e però poi... te sei, almeno da altre cose che ho letto, tu hai scritti, sei fortemente contro il nucleare, sia civile che militare, no? Anche contro, sì, quest'ultimo tipo che chiamano, insomma, come dire, nucleare ecologico, non so, ho sentito dei termini aberranti per dire che non fa male, allora, non dà problemi e quant'altro.
Allora, su questo, Carla, bisogna fare una precisazione che su cui credo che in Italia siamo largamente impreparati, ma anche da parte degli antinuclearisti tradizionali, quelli che hanno, siamo vecchi, ma insomma, quelli che hanno fatto le campagne e le lotte dei decenni passati, perché dopo l'incidente di Fukushima ci sono stati tre incidenti grossi, anche di più, perché c'è stato Harrisburg nel 79, Chernobyl nel 86, e poi i quattro incidenti gravi a Fukushima nel 2011. Ecco, noi in Italia, diciamo così, quelli che si impegnavano contro i nucleari, siamo arrivati un po' fermi a quel punto. Anzi, io direi che il successo nel referendum del 2015 e 2011 ha portato un po' la gente, come dire, all'idea di passata la festa, gabbato lo santo, perché in questi anni era impossibile parlare di nucleare, anche se c'era il problema del deposito risolto, delle scorie e così via. Ecco, invece le industrie nucleari hanno lavorato sodo, hanno raccolto in qualche modo il messaggio dei problemi che il nucleare tradizionale dava. E il nucleare che oggi vi propongono non è più quello di cui ancora si parlava nel 2011, ma di cui ancora gli antinuclearisti italiani parlano, perché credo che in grande, siccome sono anche in contatto con molti, credo che molti non abbiano capito che c'è un cambiamento. Questo cambiamento chiaramente non è un cambiamento radicale della tecnologia e dei problemi che dà, perché sono sempre quelli, però soprattutto, per esempio, i progetti, allora, sono stati avanzati ben 62 o 72 progetti nuovi di piccoli reattori. Cosa voglio dire piccoli reattori? Adesso, se mai lo dico in due parole, sono tutti progetti, perché poi di prototipi credo che ne siano stati fatti pochi, però questi progetti si presentano almeno, e in parte hanno cambiato le carte in tavola, bisogna anche dirlo, dobbiamo anche noi sintonizzarci su queste novità, altrimenti rischiamo proprio di rimanere fuori, perché sono intanto progetti, ci sono due tipi diversi, quelli chiamati small reactors, che poi small non sono, perché sono sui 300 megawatt, per esempio i tre reattori, i primi tre che furono costruiti in Italia avevano una potenza minore, quindi insomma small per modo di dire, ma al di là di questi c'è intanto un combustibile nuovo che hanno studiato e anche credo testato, sarebbe alimenterebbe questi nuovi reattori, che si chiama proprio resistente agli incidenti, perché ha dei meccanismi che in parte lo fanno almeno resistente agli incidenti. Ora io non so neanche entrare in dettaglio, ma se si trascura questa novità del combustibile nuovo si rischia di, come dire, di battersi contro, è possibile, siccome poi questo combustibile arriverebbe anche, avrebbe anche arricchimenti più alti dell'uranio, che potrebbero arrivare alla soglia del 20% di arricchimento, perché al di sopra si considera uranio militare e non civile. Quindi presumibilmente produrrà più scorie, però sicuramente per esempio richiederà molto meno ricariche, cioè l'autonomia di questi reattori sarà molto più lunga. Ma oltretutto, il secondo aspetto, cerco di dirlo brevemente, è quello dei micro reattori, perché si parla e sono progetti e li stanno anche realizzando, micro reattori di potenza fra 1 megawatt e 15 megawatt, che vuol dire 1000 volte meno dei reattori attuali. Questi reattori, questi micro reattori, che sono, appunto, ci sono vari progetti, vari brevetti e vari anche costruzione di prototipi, non sono aggiornatissimo, quindi non posso fare un quadro aggiornato, semmai possiamo risentirci in un'altra occasione coinvolgendo anche Giorgio Ferrari, che è quello veramente che ferrà con queste cose. Ecco, questi microreattori verranno licenziati in fabbrica, cioè tipo gli elettrodomestici, non dovranno essere, perché attualmente ogni reattore nuovo deve essere poi licenziato perché ha le sue caratteristiche, ci sono delle commissioni per esaminarlo, licenziarlo. Quando questi microreattori che stanno dentro un container, avete presente un container, quindi possono stare in un distributore di autostrada per ricaricare le auto elettriche, possono stare, insomma, come dire, è tipo un nucleare casereccio, come dire, ecco, uso questo termine molto approssimativo, perché non ci saranno problemi di localizzazione, perché una volta che questi reattori saranno licenziati in fabbrica, quindi non c'è problema di trovare una localizzazione, sono molto piccoli, si possono mettere in molti posti, se verranno sviluppati e si affermeranno saranno tanti, distribuiti sul territorio, e quindi si rischia anche che passino quasi inosservati alla popolazione, perché non c'è tutto il progetto della localizzazione, ci saranno delle autorizzazioni, ma insomma autorizzazioni credo delle amministrazioni locali probabilmente, quindi e lo sappiamo come vanno poi queste cose in generale. Ecco, per farla breve, perché altrimenti si va anche molto di là e sarà anche molto lungo, si presenta una sfida nuova perlomeno. Ecco, io credo, io qui sono abbastanza in disaccordo con molti di quelli anziani, perché siamo tutti così, che si battono contro la ripresa del nucleare, la tassonomia europea che ha rimesso il nucleare fra le energie sostenibili per lo sviluppo green, insomma, perché tutti puntano sul fatto che abbiamo fatto due referendum e la gente ha detto no. Ma i referendum erano sul nucleare diverso. Insomma, io intendiamoci, io non sono per disconoscere il no che gli italiani hanno dato. Va sostenuto e come dire, e valorizzato, però limitarsi a questo io credo che sia una campagna, il termine battaglia non mi è mai piaciuta, insomma, perdente, perché bisogna confrontarsi con le novità. Oltretutto, e ti faccio notare una cosa, cerco di concludere questo lungo intervento, chi ha meno di 30 anni può dire: ma noi non abbiamo potuto votare, questo nucleare è una cosa diversa, insomma, vogliamo poter dire la nostra. Quindi insomma attaccarsi solo ai no ai referendum, secondo me, potrebbe anche essere tacciato di antidemocratico, non lo so. Secondo me le sfide vanno affrontate per quelle che sono. Questa sfida è molto, come dire, ardua, anche perché non ci sono quasi più rimasti, come dire, esperti che hanno fatto le lotte del passato. Siamo tutti vecchi, e quindi negli anni prossimi ci saranno le nuove leve. Le nuove leve non ne sanno nulla, e quindi faccio solo un esempio: i Fridays for Future in Finlandia hanno sposato il nucleare, hanno detto sì al nucleare, quindi sono favorevole al nucleare. Quindi insomma abbiamo nuove generazioni che pongono un problema. Se non affrontiamo i problemi per quelli che sono nel merito, accettando una sfida che sicuramente è difficile, sarà difficile perché siamo rimasti in pochi, insomma la battaglia, la chiamo di nuovo così, si rischia proprio di non poterla condurre.
Sì, sì, si inizia proprio di non farla partire, perché poi è vero quello che dici te, non basta aver vinto dei referendum o comunque aver avuto delle conquiste negli anni passati e pensare che sono per sempre. Qui per sempre niente.
Sì, sì, ma
speriamo che neanche chi ci domanda sia per sempre.
O le quelle conquiste difendiamole, perché era, però prendiamo atto che questa sfida è nuova, è diversa perlomeno, è su un terreno che prima non abbiamo mai praticato, perché in questi 11 anni appunto le industrie nucleari, loro hanno sì raccolto la sfida e hanno cercato di presentare un nucleare che vendono come il più sicuro, e poi semmai ci sono anche analisi, giusto ieri ho letto un'analisi dei ricercatori di Stanford, esperti, che dicevano che i nuovi reactor produrranno più scorie radioattive di quelli vecchi. Quindi insomma appunto, ma se non raccogliamo questa sfida nel merito per quella che è, non possiamo, come dire, sventolare le vecchie bandiere, le vecchie parole d'ordine, perché appunto rischiamo di essere poi sbugiardati, ecco.
Bene, va bene, quindi io raccolgo, se vuoi, anche il tuo invito ad approfondire queste tematiche, portandolo anche insomma come radio, approfondendo, portando anche altri interlocutori. L'ultima cosa che volevo chiederti, e poi insomma ci avviamo alle conclusioni, è hai fatto riferimento ad esempio alle scorie. Le scorie, puoi dirci, se, ovviamente se ne sei a conoscenza, più o meno quant'è il livello di scorie che noi abbiamo per il futuro, qual è la politica, perché vabbè, si parla di siti, sì, avevo letto anch'io questa cosa della mappatura dei siti dove potevano essere portate queste scorie, ma attualmente stanno ancora nelle vecchie centrali, quindi come sono protette, come vengono smaltite, mettiamola
allora,
così.
Le scorie attuali non abbiamo delle grandi quantità, perché abbiamo avuto 4 reattori di quali poi un paio erano abbastanza piccoli, soprattutto i primi 3, il Garigliano è entrato subito, ha avuto dei problemi dopo pochi anni, da Caorso ha funzionato 6 anni praticamente, dal 81 all'87, quindi insomma non abbiamo dei quantitativi eccezionali. Il combustibile irraggiato c'è stato mandato o comunque verrà mandato in Francia per il ritrattamento, ma avremo i residui ad alta attività del ritrattamento, ma insomma non abbiamo problemi giganteschi come può avere la Francia, gli Stati Uniti. Quindi insomma c'è questo progetto del deposito nazionale, perché attualmente i residui nucleari sono in una ventina di siti che sono lì da tanti anni, si stanno deteriorando. C'è quello principale a Trino Vercellese, che ha sempre costantemente il problema, siccome è vicino alla Dorea Baltea, se c'è straripa rischiamo, la Dorea Baltea poi si butta nel Po, rischiamo di avere una Chernobyl padana. È stato già denunciato questo allarme in altre volte, tra l'altro col clima impazzito che c'è, può succedere di tutto. Giusto in questi giorni nel nord, mi pare proprio da quelle parti del Piemonte, ci sono state inondazioni, quindi non stiamo parlando di fantasie ma di cose reali. Quindi insomma io e Giorgio almeno siamo convinti che il deposito nazionale va fatto. Ci sono anche delle associazioni come i Greenpeace che invece sono per lasciare tutto com'è, quindi anche qui non è un dibattito facile, anche fra gli ambientalisti. Insomma, abbiamo dei problemi in casa nostra e dovremmo chiarirli prima di esporci in incontri o confronti con altri, ecco. Quindi ecco, oltretutto le nostre scorie, chiamiamole pure così, sono destinate ad aumentare, perché lo smantellamento, il decommissioning di quelle 4 centrali che avevamo dopo tutti questi anni, questi decenni, è appena poco sopra, attorno al 30%, quindi è quasi tutto ancora da fare. E smantellare una centrale vuol dire produrre residui radioattivi, perché siccome tutte le parti della centrale per il bombardamento neutronico sono attivate, sono radioattive, più o meno dipende dalle parti, tutti i macchinari che entrano in contatto con questi residui della centrale diventano contaminati, radioattivi, cioè non si possono buttare in un cassonetto, per dire così, no? In uno sfascia carrozze. Insomma, tutte queste cose vanno messe in depositi di oli custoditi per decenni, se non secoli. Insomma, quindi abbiamo davanti questa sfida. Purtroppo, appunto, dopo che nel 2003 Berlusconi proclamò l'allarme, come si chiama, l'emergenza nucleare, provò a disegnare il sito di Scanzano, delle miniere, come deposito nazionale, però ci fu una rivoluzione della popolazione, quindi tutto è rientrato. Da allora noi stiamo aspettando che si studi, ovviamente seri, che trovino una località seria con tutte le garanzie, ma sappiamo anche che le popolazioni non si fideranno delle garanzie, e hanno tutti i motivi, bisogna riconoscerlo, perché insomma la gatta che si è scottata fugge il fuoco, no? E sono Giorgio Provedi, insomma, l'eredità nucleare italiana è tutt'altro che chiusa, anzi è in pieno sviluppo. Purtroppo dopo il referendum del 2011 vinto, come ti dicevo, non c'è più stato modo di parlare del nucleare, finché appunto l'anno scorso è stato risollevato questo problema finalmente dell'individuazione di un sito. Abbiamo una mappa dei siti possibili che non è mai stata pubblicata, sappiamo più o meno, ma sono 130, bisogna poi su questi arrivare a una setta, è lì che casca l'asino, perché scoppieranno un sacco di problemi. Quindi abbiamo di fronte tutta una serie di problemi che, nella situazione poi in cui siamo, di crisi energetica, militare, spese militari, crisi alimentare, aumento di prezzi, insomma, non sarà, secondo me, un aspetto marginale dei problemi che dovremo affrontare nei prossimi anni, se non decenni.
Bene, e noi ci ripromettiamo quindi di andare piano piano a sciogliere, magari
bene,
un po' più là,
bene,
questo piano piano che il dibattito cresce, o almeno cercheremo di farlo crescere intorno a questi temi.
Sì, ma speriamo, ovviamente, certo.
Magari siamo partiti da un piccolo non per sminuirlo, sì, però sì, per dire, l'occasione di un libro per poter parlare anche di qualcosa che vada al di là dell'aspetto didattico, come dicevi te, no? Di insegnare,
sì,
alle nuove generazioni,
sì, sì,
non solo la storia ma anche le lotte future da mettere in piedi per capire qualcosa,
sì,
un po' di più, insomma.
Sì, sì, ok,
bene, io ti ringrazio e buona serata, grazie della tua disponibilità.
Io ti ringrazio gli ascoltatori, le ascoltatrici, spero che non si siano annoiati e abbiano materiale su cui riflettere. Alla prossima.
Ciao, grazie. Ciao.
Ok, grazie a te e a tutti. Grazie.